Domenica 30 marzo, la Domenica dei Libri, Radio Popolare. Oggi in trasmissione inizio con un'intervista a Massimiliano Palmese, che per Marcus y Marcos traduce i 154 sonetti di William Shakespeare, una delle vette dell'arte del pensiero, una tra le opere forse più intraducibili della storia della poesia. E poi sarà nostro ospite un collega di Radio Popolare, Alessandro Baraga, che per Prospero Editore pubblica Verde Nero, presente futuro della Lega, un saggio reportage sul filo che connette la Lega federalista e secessionista del passato al partito nazionalista e sovranista di oggi. E infine sarà nostra ospite Ilde Carmignani, la traduttrice storica di Roberto Bolaño, di cui Adelphi pubblica tutti i racconti, tra cui 17 racconti inediti ritrovati nel computer del grande scrittore cileno. Siete all'ascolto della Domenica dei Libri del 30 marzo, buongiorno da Roberto Festa.
When in disgrace with fortune and men's eyes, I all alone beweep my outcast state, and trouble deaf heaven with my bootless cries, and look upon myself and curse my fate, wishing me like to one more rich in hope, featured like him with friends possessed, desiring this man's art and that man's scope, the thought I must enjoy content at least. Yet in these thoughts myself almost despising, haply I think on thee. And then my state, like to the lark at break of day, rising from sullen earth, sings hymns at heaven's gate. For thy sweet love remembered such wealth brings, that then I scorn to change my state with kings.
Questo è Ian McKellen, il grande attore inglese che legge il sonetto 29 di William Shakespeare, When in Disgrace with Fortune and Man's Eyes. Tempo, mortalità, bellezza, caducità, amore, ambizione, i 154 sonetti di Shakespeare pubblicati in un inquarto nel 1609, anche se alcuni di essi giravano già da alcuni anni. Appunto, i sonetti di Shakespeare sono una tra le grandi vette dell'arte, del pensiero di tutti i tempi. Molti di questi furono probabilmente scritti durante il periodo di chiusura dei teatri di Londra, durante la peste tra il 1592 e il 1593. Molti problemi restano irrisolti, datazione, attribuzione, paternità stessa di questi sonetti, che hanno tutti la stessa struttura, 14 pentametri giambici su tre quartine in rima alternata con un distico finale. Sono appunto 154, i primi 126 dedicati ad un ragazzo, il Fair Youth, un giovane bellissimo, gli ultimi 28 ad una donna, la Dark Lady. Tradurre i sonetti di Shakespeare è una tra le imprese più difficili, ambiziose, meravigliose, immagino che ci possano essere in campo letterario. Lo ha fatto per Marcus y Marcos Massimiliano Palmese, cui do il benvenuto in trasmissione. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti.
Allora, Massimiliano Palmese, poeta, romanziere, drammaturgo, il suo ultimo romanzo per Rizzoli è Il peccato originale. In precedenza era stato autore di L'amante proibita, è anche regista e il suo ultimo lavoro, un documentario, è dedicato a Dario Bellezza, Bellezza addio. Allora Massimiliano, tu avevi già tradotto i sonetti per Bompiani nel 2019, non so se ci hai rilavorato, comunque nella nota alla fine dell'opera scrivi che si tratta di una raccolta, di un'opera in qualche modo intraducibile. Ecco, allora partiamo da qui, in che senso?
Io avevo tradotto già teatro, soprattutto ho cominciato con il teatro, ho cominciato per Shakespeare. Io non sono un traduttore della fede, cioè, professionista, non è la mia vita, però mi sono accostato alla traduzione da scrittore. Io non sono scritto da piccolo, ho iniziato a scrivere poesia, poi teatro, poi mi sono avvicinato alla narrativa, ma molto teatro. E diciamo che questa esperienza, soprattutto la frequentazione del verso, la frequentazione del teatro, sono stati strumenti molto, molto utili per arrivare a tradurre Shakespeare. Cioè, ecco, avevo diciamo un mio mondo la mia voglia di scrivere, ma non pensavo mai di mettere a disposizione queste, no, queste conoscenze per un altro autore. È accaduto un po' per caso. È accaduto, mi hanno chiesto di tradurre il teatro. E quindi ho tradotto Romeo e Giulietta e poi Il Sogno, che usciranno con Marco Simasso. E per un caso, a un certo punto, io sono stato allettato per una malattia, per un problema alla schiena serio, per un anno, e lì ho detto, ma insomma, mi sono avvicinato a questi sonetti che per me è ancora impossibile tradurre.
Ecco, volevo chiederti proprio di questo. Immagino che non sia soltanto, come dire, la difficoltà tecnica, cioè il sonetto italiano sono due quartine e due terzine, mentre qua invece è diversa, quindi non è soltanto un fatto
No, 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 no,
metrico,
no,
diciamo.
ma anche non solo la struttura, quello è il meno, ma anche il verso, il pentametro, quello in inglese, un po' più lungo, contiene un po' più, ha più contenuto, mentre invece l'endecasillabo, al quale non tutti, cioè quella è una scelta di poi tradurre in endecasillabo, perché alcune volte viene tradotto per esempio in prosa, quando non si vuole, come dire, fare forse uno sforzo, un'audacia, quella veramente di un po' di hubris che ha a volte qualcuno e cerca appunto di ricostruire anche la metrica, però lì anche lì, ripeto, è un po' un'audacia. La sfida per me è stata questa. Per me, io appunto non si crede nella traduzione, ed è ovvio, ripeto, in inglese sono meravigliosi, però si può offrire una lingua, un suono soprattutto a dei capolavori, no? della poesia mondiale. Ripeto, sul teatro, per esempio, ho fatto questa operazione sul teatro, molti dimenticano che Shakespeare ha scritto in versi e in rime non solo le poesie, non solo i sonetti, ma moltissimo del suo teatro. Ma oggi, se vai in qualsiasi a teatro e vai a vedere Shakespeare, Romeo e Giulietta, non c'è più, non senti la rima, non la senti perché vengono tradotti ormai in prosa. E c'è forse in Italia questo tabù della rima, questo tabù insomma, un po' novecentesco della rima e del verso. Ma se i registi di oggi fossero obbligati a mettere in scena lo Shakespeare originale in inglese, si troverebbero davanti il verso e la rima. E non è Pirandello, Shakespeare sono opere di fine Cinquecento, e quindi insomma, ecco, restituire loro quella natura, quella musicalità, quel suono che è di quella cultura barocco, per me è stato una sfida, e insomma finora diciamo che mi ha gratificato come sfida.
Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's lease hath all too short a date. Sometime too hot the eye of heaven shines, and often is his gold complexion dimmed. And every fair from fair sometime declines, by chance, or nature's changing course untrimmed. But thy eternal summer shall not fade, nor lose possession of that fair thou owest, nor shall death boast thou wanderest in his shade, when in eternal lines to time thou growest. So long as men can breathe, or eyes can see, so long lives this, and this gives life to thee.
E questa è Harriet Walter il sonetto del 18, Shall I Compare Thee to a Summer's Day? Allora, Massimiliano Palmese, i primi 126 sonetti sono dedicati ad un ragazzo, il Fair Youth, no? Questa bellissima creatura, un aristocratico toccato anche però, diciamo, da un certo narcisismo, dalla consapevolezza del suo fascino, della sua bellezza. Allora, il lettore contemporaneo, a un lettore contemporaneo, questi sonetti appaiono evidentemente, chiaramente segnati da una sensibilità omosessuale. Per un uomo tra 500 e 600 forse la cosa, il senso era anche diverso, tant'è vero che la bellezza che si canta, che Will canta, no? L'alter ego di Shakespeare, canta di questo fair youth, di questo bellissimo ragazzo, è continuamente legata alla procreazione, cioè al dovere di procrearsi di questo giovane prima di arrivare ai 40 anni.
Allora, sono ordinati per dedicatari, quindi un primo corpus è dedicato a questo fair youth, a questo bel ragazzo, probabilmente di origine nobile, e poi ci sono gli ultimi dedicati a questa dark lady, che è un amore per il quale c'è un amore più carnale. Il fair youth, i primi 17 sonetti sono cosiddetti matrimoniali. Allora, lui è Will, pensa anche io, veramente la modernità, la lucidità di questo amore. Lui è innamorato follemente di questo ragazzo, eppure ha la lucidità, conserva la lucidità, la razionalità di dirgli devi sposarti per fare un figlio, perché questo? Perché tu allora, un insieme di qualità, di bellezza e di virtù talmente enorme che non può andare sprecato. Dice che è il sigillo, la natura ti ha prestato un modello, no? Un sigillo che tu devi imprimere e non lo devi disperdere. E quindi lui, per quanto innamorato, chiede, invita in questi primi 17 sonetti matrimoniali il ragazzo a sposarsi e a fare un figlio. Cioè, perché poi un giorno ti rivedrai lui dai vetri della sera, come tua madre vede se stessa dai vetri della sera, e il sangue tuo freddo anche da vecchio tornerà caldo. E c'è una serie di espressioni meravigliose, e questo si lega anche al tema dello scorrere del tempo, del incessante andare, dell'orologio, delle stagioni.
Proprio, il tema della caducità, no? Io adesso me li sono riletti un po' sapendo di fare l'intervista, è davvero impressionante, perché cioè tutto è caduco, cioè su tutto regna sovrano il decadimento, la morte, ecco sì. Perché la procreazione è una delle poche risorse che resta all'uomo per sfuggire al tempo.
Guarda, io l'ho scritto nella nota ed è una cosa che, insomma, sprofondando nel lavoro di traduzione, veramente mi è venuto molto, molto chiaro davanti. Shakespeare ci dice in questo suo canzoniere, dice che sono due le modalità di fare la guerra al tempo. Ecco, per me la guerra al tempo è il tema centrale dei sonetti. E ci indica tra le righe due possibilità che sono date agli esseri umani, no? di fare la guerra e provare a vincere oppure perdere bene. Una è quella di riprodursi, quindi non fare un figlio, quindi perciò invita il ragazzo a fare un figlio, a non disperdere il seme, dice lui, in altre terre, vagando da qui e lì. Un altro è però invece, e lo diciamo lo dice molto chiaramente poi nei sonetti successivi, è quello dell'arte. Che quello della poesia, lui dice tu rimarrai nonostante l'incessante passare delle stagioni che solcheranno, faranno delle rughe, delle trincee profonde sulla tua fronte, la tua bellezza, però sarai salvo dove? In un distillato che è sui miei versi. Ecco, quindi lui ha intanto questa profondissima fiducia, no? Nella poesia e nell'arte, e una grandissima consapevolezza artistica. E poi ci dice anche invece questa seconda possibilità che è data agli esseri umani di fare guerra al tempo, cioè di tramandare qualcosa di non biologico, no? Che è come un figlio, ma di culturale. Quindi lui ha una fiducia nell'arte, nella poesia, ma secondo me per esteso possiamo dire che una delle facoltà, no, dell'uomo è quella di, oltre a tramandarsi biologicamente, è quella di tramandare culture, conoscenze, sapienze.
My mistress' eyes are nothing like the sun. Coral is far more red than her lips red. If snow be white, why then her breasts are dun. If hairs be wires, black wires grow on her head. I have seen roses damasked red and white, but no such roses see I in her cheeks. And in some perfumes is there more delight than in the breath that from my mistress reeks. I love to hear her speak, yet well I know that music hath a far more pleasing sound. I grant I never saw a goddess go. My mistress, when she walks, treads on the ground. And yet, by heaven, I think my love as rare as any she belied with false compare.
Ecco questo Alan Rickman, My Mistress Eyes Are Nothing Like the Sun, il sonetto 130. Allora, abbiamo ancora circa 5 minuti. Una domanda prima poi di farti invece una richiesta un po' speciale, Massimiliano. Allora, tutta la questione della seconda parte, degli ultimi, mi pare cosa sono, 28 sonetti, quelli riguardanti questa Dark Lady. Lì il tono è molto più, come dire, carnale, no? Rispetto il desiderio, in qualche modo c'è anche una, come dire, una rabbia nei confronti appunto di questa donna, e forse i due amanti sono in qualche modo anche collegati.
Sì, c'è una sorta di lato romanzesco, no, in questi c'è un lato appunto filosofico di cui abbiamo detto, e un lato invece più quotidiano che già si inaugura nell'amore per il ragazzo. Il ragazzo è un amore non esclusivo, e entrambi, oltre appunto ad invitarlo a sposarsi, no, a fare un figlio, lui gli dice che è consapevole che non possono fare coppia in quella società. Lui dice: non posso agire io scopertamente per colpa mia, farti vergognare, né tu puoi salutarmi tra la gente se un nome e onore vuoi separare. Allora, ecco, c'è questa consapevolezza di un amore omosessuale non ben visto in società. E poi, oltre a questo, c'è una sorta di amore, di patto tra i due uomini. Ognuno ha anche le sue storie. Lui dice, poi Will dice che vago, ma torno poi tutte le volte con l'acqua per lavarmi dalle colpe, perché voglio provare la forza del mio amare. E quindi, insomma, sono tradimenti, abbandoni, ma poi ritorni. Questo è tutto un lato romanzesco nel quale a un certo punto si inseriscono sia poeti rivali, che sono dei corteggiatori del ragazzo e che scrivono anche lui del ragazzo. Infatti Willy si sente prima angosciato, poi deluso, poi abbandonato, poi tutta una serie di sentimenti che la gelosia gli fa provare. E poi improvvisamente gli ultimi sonetti sono dedicati, insomma, all'intervento di questa donna che, a differenza dell'amore che è veramente sublimato, quasi semiplatonico, insomma, un po' misterioso, cioè un aspetto carnale con il ragazzo, o è semplicemente un amore ideale, mentre invece quello per la donna, per questa donna oscura di pelle, non bellissima, ma tremendamente affascinante, tremendamente carnale, è un amore tutto fatto di pelle di sudore, e lì anche la lingua di Shakespeare improvvisamente si infiamma, tutto si intorbida, le atmosfere, diventa tutto completamente diverso da tutta la prima parte, solare. Ecco, questa è una donna, lui dice: sei nero inferno, sei la notte oscura a questa donna, come, è un amore che pieno di maledizioni, lui la maledice per l'amore stesso che prova per lei. E insomma, la donna, queste creature superiori ci fanno sempre soffrire molto di più, e quindi lui lì è devastato, e lui dice: ma se mi hai quasi ucciso, tuttavia finiscimi di sguardi, e così sia.
Allora, Massimiliano, purtroppo siamo alla fine. Hai un sonetto che ci vuoi leggere in conclusione di trasmissione che ti rappresenti, qualcosa, insomma, che per te è davvero importante e significativo?
Allora, ti leggo il sonetto 30, che è un sonetto malinconico, però ha questa struttura, insomma, questa tesi e poi questa antitesi finale nel distico, e ti dice: quando in dolce silenzio io talora chiamo il ricordo delle cose andate, piangendo quelle che ho desiderate, lo spreco della vita mi addolora, e annego gli occhi insoliti a inondarsi, per amici in notte eterna seppelliti, dolori e amori un tempo superati e tutti gli orizzonti ormai scomparsi. Bruciano le ferite che ho da tanto, e di dolore in dolore sembro andato al conto delle lacrime che ho pianto, come se non l'avessi già pagato. Ma se in un attimo ti penso, amico, nulla è perduto e il dolore è svanito.
William Shakespeare, sonetti, li pubblica Marcos y Marcos, li traduce Massimiliano Palmese, che è stato nostro ospite. Grazie.
Grazie a voi.
Grazie. E siete all'ascolto della Domenica dei Libri, Radio Popolare. La Lega è il partito più vecchio tra quelli che ci sono ancora in Parlamento. C'era quando c'erano la DC e le PC, c'è ancora oggi al governo, tra l'altro con gli eredi del Movimento Sociale. Il partito però, almeno apparentemente, è cambiato in profondità. Era un movimento federalista che puntava alla secessione del Nord. È diventato un partito sostanzialmente nazionalista e sovranista. Era un partito critico delle gerarchie religiose, ecclesiastiche, con frange liberali. È diventato il partito che difende Dio, patria e famiglia. Il percorso appunto della Lega in questi 30 anni e più, sottolineando appunto gli elementi di continuità, il permanere di certi principi e valori, il possibile futuro, ecco, tutto ciò attorno alla Lega ce lo racconta ora un libro che esce per Prospero Editore, Verde Nero, presente e futuro della Lega. Lo ha scritto Alessandro Braga, qui do il benvenuto in trasmissione. Buongiorno Alessandro.
Buongiorno Roberto, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici.
Alessandro Braga, giornalista, segue da diversi anni la Lega, è un mio collega, inutile dirlo, nel senso che lavoriamo insieme anche a Radio Popolare da diversi anni, collabora a diverse testate. Allora Alessandro, vorrei partire dal titolo del tuo saggio, titolo che in qualche modo contiene già l'idea che sostiene questo libro, Verde Nero. Si sarebbe portati a pensare che tra il vecchio movimento federalista e secessionista e il partito sovranista di oggi ci sia una rottura profonda. Tu invece mi sembra sia convinto del contrario, cioè gli elementi di continuità sarebbero diversi, molteplici. Perché?
Ma esattamente quello, ho voluto provare a smontare un po' una narrazione che nell'ultimo periodo c'è, proprio perché soprattutto a sinistra, parlando della nuova Lega sovranista, la Lega Salvini Premier, si dicono tutte le brutture valoriali di questa nuova Lega e si va quasi a ricercare un aspetto nostalgico della Lega che fu. Ecco, sicuramente i cambiamenti ci sono stati molto forti e non si può negare che la Lega Salvini Premier sia qualcosa di differente rispetto alla Lega Nord di Umberto Bossi, ma di fondo c'è un filo rosso, o meglio verde-nero, citando appunto il titolo del libro, che lega le due leghe, scusate il gioco di parole, e sotto traccia voglio spiegare, raccontare come la vecchia Lega Nord, la nuova Lega Salvini Premier siano comunque due formazioni, due movimenti conservatori, reazionari, di destra e con una grave responsabilità, ossia l'aver introdotto e il portare avanti, addirittura accentuare posizioni razziste, xenofobe, omofobe, che sono diventate quasi accettabili nel panorama politico italiano.
Allora, Alessandro, Umberto Bossi e Matteo Salvini, no? Che sono due personaggi che entrano, rientrano anche in modi diversi, in momenti diversi del tuo libro. Lo ricordo, tra l'altro, questo è un libro che ha una parte di reportage proprio dal territorio molto forte. Alessandro ha seguito appunto in questi anni tutta una serie di eventi che legati alla Lega, e ci sono anche delle interviste a personaggi che ruotano o della Lega o che ruotano attorno appunto a questo mondo. Comunque, la Lega è un partito che ha sempre potuto contare su un discreto gruppo dirigente, sia da un punto di vista numerico, no, mi sembra, ma anche forse di preparazione. Cioè c'era dentro, almeno all'inizio, un certo mondo di piccola impresa, commercio, che per anni ha fatto riferimento alla Lega. Al tempo stesso la Lega è un partito, e tu lo racconti, di leader, cioè i due grandi leader, da un lato Bossi e dall'altro Salvini, che hanno in modi diversi incarnato il movimento. Ecco, proprio a livello di stile di leader, che differenza c'è tra, secondo te, tra i due?
Ma entrambi urlatori, quello è sicuro, quindi questo è un filo comune tra i due. Entrambi, dicevo, a mio avviso, responsabili di aver introdotto ed accentuato determinate posizioni di destra. Sicuramente Salvini ha superato addirittura Umberto Bossi, nel senso che Umberto Bossi, idolatrato dal popolo padano della prima Lega Nord, mai poi mai si sarebbe sognato di mettere il suo nome all'interno del simbolo della Lega, perché comunque per lui veniva prima l'idea della Lega Nord. Matteo Salvini ha messo Salvini Premier nel simbolo e nel nome del nuovo partito, quindi è un partito ancor più verticistico. In più, come nella Lega di Umberto Bossi era impossibile in qualche modo portare avanti un dissenso, pena l'espulsione. Anche in questo caso Salvini ha compiuto varie espulsioni di personaggi critici all'interno della Lega, c'è del malumore in particolare nella Lega Veneta, nella vecchia Lega appunto legata al territorio del Nord, che non ha mai ben digerito questa svolta sovranista e populista della Lega Salvini Premier, ma Salvini in qualche modo ha cambiato i gangli organizzativi del partito. Proprio per questo io credo, tra poco ci sarà il congresso federale della Lega, che nessuno potrà andare a contrastare la sua nuova elezione a segretario federale, anche perché, dobbiamo dirlo, poi magari ne parliamo dopo, comunque la linea sovranista e populista di Salvini è all'interno di un'onda nera non solo nazionale ma mondiale, quindi bisogna guardare anche non solo al piccolo orticello italiano leggendo le scelte della Lega Salvini Premier, ma inquadrarlo in un movimento mondiale di estrema destra che conosciamo da Trump a Putin a Milei, giusto per citare alcuni.
Ecco, senti, poi ci torno su questa questione, però tu racconti anche dell'allargamento, ora forse un po' più sfocato, un po' più in difficoltà, della Lega al centro-sud, no? Ovviamente. E citi, no? Parli di due leghe, no? Ci facevi riferimento anche adesso, quella di Zaia, di Fedriga, e quella di Salvini e di Vannacci. Ecco, è una realtà vera, reale, cioè esiste ora, diciamo oggi, un reale radicamento della Lega al centro-sud?
No, in questo momento sta tornando indietro, sta regredendo questa cosa, ma per quale ragione? Quando Salvini, neoeletto segretario federale della Lega, dopo un paio d'anni circa, lancia la Lega Nazionale, ha bisogno di una classe dirigente simile a quella che al Nord comunque ha costruito i successi della Lega Nord, e per farlo non può che affidarsi a personaggi che già avevano un loro potere territoriale, ed è per quello che lì ha imbarcato in qualche modo ex democristiani, incredibile pensarci adesso, ex Missini, e anche qui incredibile pensarci adesso col successo di Giorgia Meloni, e quindi ha costruito i suoi rapporti con quelli che vengono definiti capibastone territoriali. Per un periodo è andata bene. Adesso però questi spostano i loro voti, i loro favori, e stanno tornando un po' alla casa madre, alle case madri, che sono due. Gli ex Missini stanno tornando da Fratelli d'Italia, quindi da Giorgia Meloni, partito più forte in questo momento nel panorama politico italiano. Gli altri si stanno riaccasando in Forza Italia, e quindi in questo momento il progetto di Lega Nazionale dei Salvini qualche difficoltà ce l'ha. Detto questo, credo che davvero sia molto difficile che venga di nuovo smantellata una Lega per tornare al 100% alla Lega originaria, alla Lega Nord, perché Salvini comunque ha impresso veramente un cambiamento profondo.
Senti, a un certo punto tu scrivi: non è un partito per donne, di donne, perché?
Bah, qui sono andato un po' a vedere l'organigramma della Lega, diciamo. Se partiamo dal celodurismo bossiano, è ovvio che all'interno di un partito verticista, lideristico come la Lega Nord, era difficile che ci fossero delle donne che potevano scalare il potere. In questo momento anche nella Lega Salvini Premier non ci sono tra le prime fila, perlomeno, dei dirigenti, dei colonnelli leghisti donne. In realtà ce ne sono alcune che in questo momento sono in secondo piano e che scalciano per riuscire a prendere posizione migliori e scalare un po' i vertici della Lega. Detto questo, la Lega non diventerà comunque un partito per donne, perché non basta essere donne in quanto tale per portare avanti un'idea e dei valori femministi, e le esponenti che cito nel libro sono quattro. Una è lombarda, visto che si chiama Silvia Sardone, sarà pur donna, lo è sicuramente, ma nelle sue sparate pubbliche, nel suo sistema valoriale c'è di tutto tranne che la difesa e il progresso del genere femminile.
Senti, adesso ascoltandomi una cosa che, allora, la Lega adesso, insomma, non ricordo esattamente, però a un certo punto era un partito che superava il 20%, no? Adesso a quanto è arrivato alle
Come no, ha superato il 34%, ecco, i due picchi sono stati politiche 2018 circa il 17%, europee 2019 il botto il 34%.
Ecco, è un partito adesso circa l'8%.
E Lido resterà.
E lì, ecco. Ma come spieghi il fatto che come non ci sia stata nei confronti della leadership di Salvini una reazione da parte di un partito che ha perso decine di punti percentuali?
Qui è difficile da andare a spiegare, da un lato perché manca una vera alternativa e quindi al posto della Lega Salvini Premier, quindi con Salvini alla guida di questo movimento, chi si può mettere? Sono girati diversi nomi, ma in realtà nessuno in questo momento può o vuole andarlo a sostituire. Dall'altro comunque Salvini ha perso molto e si è visto, ma si mantiene comunque all'interno di un governo nazionale in posizione non proprio predominante, ma comunque di forza. E all'interno dei governi regionali non dobbiamo dimenticare che la Lega Salvini Premier ha esponenti come governatore, o meglio presidenti di regione nelle regioni del nord, fortissimi: Attilio Fontana qui in Lombardia, Massimiliano Fedriga in Friuli Venezia Giulia, Luca Zaia in Veneto e Fugatti in Trentino. Quindi comunque riesce a mantenere una sua forza e una sua presenza sul territorio. Finché continua ad avere questo, è difficile che cambi.
Senti, allora, ritorno a una cosa che dicevi tu prima, no? Quando insomma parlavi Trump, Putin, Viktor Orban, Salvini si è sempre mostrato particolarmente capace, no? O desideroso, diciamo così, di legarsi a partiti e movimenti stranieri, mostrando appunto una certa duttilità o potremmo dire anche una sostanziale indifferenza politica e ideologica. Quindi, in qualche modo, diciamo, lui va dove gli conviene andare, quindi quest'onda nera è diventata qualcosa da al momento quantomeno cavalcare.
Sicuramente, ma lui in un certo momento, almeno a livello europeo, è stato precursore di questa onda nera. Ricordavamo prima il massimo successo nel 2019, le elezioni europee del 2019. Salvini era stato indicato, ad esempio, da Marine Le Pen del Rassemblement National come il modello da seguire. Adesso diciamo che è un po' in seconda fascia, perché stanno venendo fuori a livello europeo personaggi più carismatici, più di successo nei loro paesi d'origine, che stanno prendendo in mano le redini di quella che è l'Unione dei Patrioti a livello europeo. È giustamente citato Viktor Orbán, che è il leader ungherese. Detto questo, Salvini resta lì e cerca di avere comunque agibilità politica nel muovere le pedine a livello europeo. Il suo modello resta comunque il suo modello valoriale, quella democrazia illiberale che in Ungheria sta funzionando molto bene da un punto di vista di chi governa, ovviamente, è quella che vorrebbe Marine Le Pen e il Rassemblement National in Francia, Geert Wilders in Olanda, in Belgio, nei Paesi Bassi. Ci sono queste posizioni, questi movimenti che paradossalmente cercano di diventare un'internazionale nera, un'internazionale dei nazionalisti, che è un ossimoro anche nei termini, ed è forse per quello che non ce la stanno facendo. La speranza è sempre quella che, mettendo sempre prima gli italiani, prima i cechi, prima i francesi, difficilmente riescano a fare quel salto di qualità per arrivare davvero a governare e a portare avanti un'idea più ampia, che potrebbe essere quella di prima gli europei. Però che paura un'Europa guidata da questi.
Verde nero, presente e futuro della Lega, c'è una prefazione di Andrea Favozzi, sono 167 pagine, lo pubblica Prospero Editore, è stato nostro ospite e il suo autore Alessandro Baraga. Grazie Alessandro.
Grazie a te, ciao agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
Domenica dei Libri, Radio Popolare. Nel Nel 2011, commentando il modo in cui dopo la morte Roberto Bolaño si fosse trasformato in una sorta di icona letteraria, e non soltanto letteraria, lo scrittore argentino Patricio Pron diceva che l'opera di Bolaño mette radicalmente in discussione i valori, le istituzioni letterarie dominanti nella sua epoca. C'è poi forse, tra le ragioni appunto di questo straordinario successo, straordinaria anche risonanza, appunto ci sono altre questioni, la morte prematura a 50 anni, una personalità per nulla convenzionale, la capacità di rendere anche così naturale e necessario il legame tra letteratura e vita. Di Roberto Bolaño esce ora per Adelphi, escono tutti i racconti, l'opera appunto, questi tutti i racconti, ripropone alcune delle raccolte già pubblicate dello scrittore cileno, Chiamate telefoniche, Puttane assassine, Il gaucho insopportabile, e poi c'è una raccolta di racconti postumi inediti per l'Italia, Il segreto del male, sono usciti in Spagna nel 2007. Allora, per parlarne abbiamo al telefono la traduttrice di questi racconti, Ilide Carmignani, cui do il benvenuto in trasmissione, buongiorno.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
Allora, Ilide Carmignani è una tra le massime autorità nel campo della traduzione letteraria in Italia, oltre a Bolaño ha tradotto Borges, García Márquez, Carlos Fuentes, Cortázar, Sepúlveda e tanti altri. Allora, Ilide Carmignani, una prima cosa, come sono riemersi questi racconti, schizzi narrativi? Ci sono appunto, come spesso succede in Bolaño, cose diverse, saggistiche. Ecco, mi sembra siano stati selezionati dal critico, da un critico spagnolo, Ignacio Echevarría. Ecco, come nascono però, come arrivano poi alla pubblicazione?
Beh, dopo la morte, e qui forse come già accennato lei, bisognerebbe spiegare agli nostri ascoltatori che Bolaño ha un percorso di vita un po' diverso, no? Cioè muore a 50 anni di cancro, quindi poiché lascia anche due bambini piccoli, lascia una compagna, scrive disperatamente per in qualche maniera assicurare anche un futuro economico alla famiglia. In questo sforzo di lasciare anche un'eredità, no? non letteraria e non, sappiamo che secondo la leggenda ha rifiutato perfino un trapianto di fegato, quindi sì. Diciamo, partendo da questo elemento, non stupisce che ci siano molti libri postumi. Prima di morire nomina questo curatore, che era un giornalista, un vecchio amico, che appunto raccoglie, credo da una cinquantina di file ritrovati nel computer, i racconti che poi riunirà in un libro che si chiamerà Il segreto del male, che prende il titolo proprio da uno dei racconti che sono contenuti nella raccolta. Se noi guardiamo la sequenza di testi pubblicati, muore nel 2003, nel 2004 esce 2666, che a mio avviso è il suo massimo capolavoro.
Che lei ha tradotto tra l'altro in italiano.
Che io ho tradotto in italiano, sì, sono praticamente, direi quasi più che un romanzo, un ciclo di romanzi,
sì,
sono cinque romanzi,
sì.
che Bolaño voleva pubblicare singolarmente nel tempo, proprio per assicurare, diciamo, maggiori proventi ai figli, questo per dare un'idea anche del perché ora, perché negli anni sono usciti così tanti testi. Sempre nel 2007 esce l'Università Sconosciuta, la Università Desconocida, cioè la raccolta di tutti i versi, nel 2010 il Terzo Reich, nel 2011 Dispiaceri del vero poliziotto, nel 2016 Lo spirito della fantascienza, nel 2017 Sepolcri di cowboy e patria, che sono già usciti da Adelphi qualche anno fa. Ecco perché faccio questo lungo elenco, proprio perché è un computer pieno di testi, che è pieno di una ricchissima eredità che lui non ha messo da parte, ma semplicemente ha preparato per quando lui non ci sarebbe stato più. Vorrei aggiungere un piccolo ricordo personale, se posso.
Prego.
Cioè nel 2013 al Centro di Cultura Contemporanea di Barcellona venne fatta una mostra su Bolaño. Mi colpì moltissimo vedere un tovagliolino di quelli piccolini da bar, quelli proprio usa e getta, dove lui aveva scritto qualche verso di una poesia, Città del Messico, quando era ragazzino, ai tempi del real visceralismo. Ecco, quel tovagliolino così fragile, così piccolo, se volete anche così umile, con questi versi sopra, aveva attraversato tutta la vita dello scrittore, l'aveva seguito in tutte le sue peripezie, Barcellona e poi dopo Blanes, no? per restare e per far parte di questa eredità. Ecco, per darvi un'idea, perché altrimenti si potrebbe pensare, come dire, come a volte accade, a testi che vengono in qualche maniera tirati fuori magicamente dopo la morte.
Insomma, ascoltandola mi ha fatto venire in mente una cosa. Allora, si parla spesso, no, a proposito di Bolaño, di un tipo di approccio letterario, insomma, di letteratura con, non vorrei dire il culto dell'indefinito, del non finito, però insomma spesso non si riesce a capire quali siano realmente finiti, quali non siano finiti, quali siano dei pezzi che poi dovevano rientrare in altre raccolte. Allora voglio dire, questo secondo lei è parte, come dire, della poetica che l'autore si è in qualche modo consapevolmente preso in carica, o fa parte anche, come dire, della necessità, per il fatto appunto che Bolaño ha lasciato così tante cose per motivi anche, come lei ha raccontato, pratici, no? E che quindi quella diventa in qualche modo una poetica subita.
No, io direi, e non lo dico io, ma glielo dice lui stesso più volte, che lui nasce dalla poesia, passa alla prosa di nuovo solo per un problema pratico, gli nasce il primo figlio e cerca con la narrazione, con i romanzi, di ricavare, diciamo, qualche cosa a fine mese. Ma nascendo dalla poesia, lui stesso scrive che non ama costruire trame, ama lavorare sul linguaggio ma non ama costruire trame, e quindi anche quando passa alla fiction, alla narrazione, ai romanzi, ai racconti, procede sempre in modo rizomatico, cioè evita quei plot, quelle costruzioni a orologeria che, devo dire, insomma, hanno ormai invaso tutte le nostre librerie, no? compresa la letteratura, la literary fiction, cioè il giallo ormai è diventato qualcosa di molto invasivo. Ecco, questo per Bolaño era un disvalore, cioè per Bolaño il plot è troppo artificioso. Bolaño vuole raccontare la vita, e la vita è qualcosa che si dà sempre in modo parziale. E diciamo, questo lo vediamo bene anche nei romanzi, cioè se voi leggete un romanzo meraviglioso che è I Detective Selvaggi, sì. Nei Detective Selvaggi la costruzione è molto particolare, no? È un diario di un ragazzino, di un giovanissimo poeta, Città del Messico. Questo diario
è la sua prima grande opera, no? Quella che
è,
diciamo,
la sua prima, sì, grande opera. Sì. È spezzato in due. In mezzo alla prima parte e alla seconda parte del diario ci sono una cinquantina, forse più, di testi che sono dei monologhi, dei frammenti di narrazione, sono quasi delle interviste, a volte sembrano quasi dei flussi di coscienza. Quindi, come dire, c'è proprio una sorta di caleidoscopio, di dissoluzione di quello che è il concetto di trama. Io credo, fra l'altro, che stia in questa anche la grandezza di Roberto Bolaño, che ha fatto di questa sua caratteristica, di non amare le trame, non amare le costruzioni meccaniche precise, ne ha fatto un punto di forza, perché ci consente, come dire, in qualche maniera di avvicinarci di più a una narrazione della realtà. Fra l'altro, non è che con questo un lettore che non ha mai letto Bolaño, non vorrei suggerire l'idea a un lettore che non ha mai letto Bolaño che Bolaño non sa raccontare, tutt'altro, ma non racconta in quel modo lì, racconta in un modo nuovo che ha fatto in un certo senso invecchiare di colpo tutta la letteratura contemporanea, ha aperto una nuova strada.
Allora, senta, insomma, io avrei tante cose da chiederle, però mi concentro su due racconti che sono quelli, diciamo, da un lato quello che a me ha lasciato di stucco, che è Labirinto. Mi pare lui lo pubblicò sul New Yorker, no? E allora inizia in modo piuttosto apparentemente piano, normale, no? Cioè lui, lo scrittore, guarda una vecchia foto degli anni 70, dice ci sono 8 persone, mi pare, no? In questa foto, Sollers, Giulia Cristeva, Réveillé, e quindi comincia a descriverli, a seguirli, poi improvvisamente c'è come uno scarto. E ci si inoltra appunto in vite, due fantasmi, inesistenti, immaginate e impossibilità di vita. Ecco, questo un po' corrisponde anche a quello che diceva lei prima, no? Cioè questo non seguire una trama ma aprire continuamente delle porte anche verso l'indefinito, che è poi la letteratura.
Sì, certo, e anche se vuole verso il futuro, verso altre dimensioni, mi verrebbe da dire, nel senso,
sì,
che
infatti,
parlando,
sì,
proprio di Labirinto, in Labirinto abbiamo, come dire, una un gruppo di intellettuali francesi consacrati, e dove c'è anche un labirinto di relazioni che sono pure amorose, no? Con un escamotage, Bolaño si inserisce dentro la foto, nel senso che c'è un giovane scrittore cileno che è entrato in redazione, ha tentato di presentarsi, di portare i suoi manoscritti, non ha avuto grande successo, però ha incontrato due delle donne che sono nella foto, e queste due donne, mentre sono fotografate nella foto che, da cui si parte un po' alla Sebald, un po' come si fa da tanto tempo, no? Guardano lui. Quindi noi abbiamo questa foto dove Bolaño entra, e questo è, come dire, un gioco di specchi, di rifrazioni magistrale.
Ecco, poi l'altro racconto, Il segreto del male, che è quello che, diciamo, dà il titolo alla raccolta, almeno nell'edizione spagnola, no? Allora, l'attacco. Questo racconto è molto semplice, anche se avrebbe potuto essere molto complicato. Inoltre è un racconto incompiuto, perché questo genere di racconti non ha un finale. Allora, sono tre paginette, no? In cui c'è un giornalista a Parigi svegliato nella notte, lo chiama non meglio identificato in inglese, gli parla, gli dà un appuntamento nella notte accanto a un ponte. Ecco, anche lì c'è, come dire, l'esaltazione di una poetica dell'indefinitezza, cioè del rimandare a qualcosa di cui si intuiscono forse solo i dettagli, che potrebbero essere, come dire, dettagli particolarmente inquietanti, ma di cui veramente non riusciamo poi ad afferrare davvero il senso.
Credo che l'abbia già detto lei benissimo, quindi aggiungo solo che è un racconto d'atmosfera. Sì. Vanessa Antoni qualche giorno fa in un'intervista diceva, a proposito di questo racconto, che ricorda Lynch. Del resto Bolaño è un grande cinefilo, e lo vediamo anche nella raccolta, anche in altri racconti di questa raccolta, per esempio in un racconto che è praticamente quasi una sceneggiatura horror, no? Il figlio del colonnello si chiama il racconto, ed è una storia di zombie, e ricorda tantissimo i film di Robert Rodriguez o Tarantino, ecco, quindi e anche un altro racconto in qualche modo è legato al cinema. Io sto saltando, sì, secondo le sue suggestioni, c'è uno dei racconti che è Muscoli, che è una specie di primo abbozzo del romanzetto Lumpen, che diventerà poi, come accade spesso in Bolaño, un romanzo pienamente vero e proprio, ecco, da racconto. E Muscoli indaga tutta ha come sfondo, diciamo, tutto il cinema italiano dei peplum, quindi davvero era un cinefilo che passava da autori, insomma, da registri come straordinari, anche al genere, con i peplum, insomma.
Senta, allora ho una domanda su tradurre, no, Bolaño. Lei ha tradotto tanto, mi pare almeno 12, no, tra romanzi e racconti.
Ne ho tradotti 16 o 17, ecco. Uno è 2666, quindi mi permetto di contarne 21.
Quindi poi ha tradotto però anche poesia, mi pare.
Ho tradotto anche l'Università Sconosciuta.
Esatto.
Sì.
Allora, mi pare che poi lei come traduttrice, no, si ponga anche come obiettivo quello dell'ascolto e dell'interpretazione di un testo, sapendo poi che un testo può essere, diciamo, tradotto fino a un certo punto. Comunque, una cosa mi interessava: la differenza di registri linguistici in Bolaño, che è forte, perché appunto lei parlava della poesia, ma c'è la saggistica, ci sono le conferenze, c'è il romanzo. Ecco, come si affronta, ecco, questo oceano, in qualche modo, anche proprio da un punto di vista di forme letterarie e di registri linguistici?
Ma guardi, diciamo, mi viene in mente una metafora che ho sentito usare da una collega molto brava, che è Susanna Basso, mi piace citare il nome, che diceva che è un po', credo a sua volta citando Sant'Agostino, che è un po' come prendere un secchiellino d'acqua di mare e tirarlo sulla sabbia, cioè parola dopo parola si cerca di restituire un tutto, sapendo naturalmente che la parola tutto ci è proibita, non ci è consentita. La pluralità di voci in Bolaño è innanzitutto una pluralità di varianti dello spagnolo, no? Cioè lui nasce in Cile, passa in Messico, va a vivere in Spagna, e in particolare va a vivere a Blanes in Catalogna, per cui a volte mi è capitato di trovare delle espressioni che mi suonavano strane, particolari in spagnolo, ed erano dei giri catalani. ce l'ha dal punto di vista anche delle classi sociali, si passa da voci aristocratiche a voci molto popolari, a voci anche del gergo, voci molto basse, cioè il gergo dei narcotrafficanti, il gergo della polizia. Come diceva lei, c'è naturalmente la poesia che irrompe, soprattutto una poesia di tipo surreale, perché lui amava moltissimo i surrealisti francesi, anche se poi si potrebbe trovare l'influenza dei beatnik americani, si potrebbe trovare l'influenza di Nicanor Parra, quindi anche di tante altre voci, ecco, non vorrei, noi stiamo, sto così, solo suggerendo. Ci sono voci accademiche, a volte si diverte anche a prendere un po' in giro le voci accademiche, ci sono voci burocratiche, ci sono voci infantili. In 2666 ho avuto una cinquantina di relazioni medico-legali sulle morti ammazzate, sui femminicidi di Ciudad Juárez. Lui si faceva mandare da un amico giornalista in Messico le vere relazioni medico-legali dei femminicidi del nord del Messico per poi inserirli, e sono veramente, come dire, un linguaggio naturalmente che io non domino, ma ho avuto la fortuna di avere un vecchio compagno di liceo che è medico legale, che mi ha aiutato a volte anche solo con una proposizione, no? che è diversa. E comunque in generale diciamo che ogni personaggio, e questa è la grandezza di Bolaño, ha una sua voce personalissima, mentre a volte altri scrittori hanno personaggi che parlano in modo tutto uguale.
Roberto Bolaño, Tutti i racconti, la traduzione è di Ilide Carmignani e Barbara Bertoni, sono 652 pagine, lo pubblica Delphi, è stata nostro ospite proprio Ilide Carmignani, grazie ancora.
Grazie a voi.
E questa era anche l'ultima segnalazione per la Domenica dei Libri di oggi. Un saluto da Roberto Festa. Domenica prossima. Ciao!